Un medico di base in prima linea nei giorni del Covid. Lei di anni di esperienza ne ha tanti, dottoressa Borghi, ma una situazione del genere immagino che non l'avesse vista mai. Perché?
Mai assolutamente.
Che cos'ha in più della normalità in un ambulatorio di un medico di famiglia questa situazione?
Ci costringe praticamente a non svolgere il nostro ruolo di medico di medicina generale, ma ci costringe invece a fare soltanto ed esclusivamente un'attività di filtro.
Anche perché l'indicazione che è stata data, quando uno ha dei dubbi, ha dei sospetti, ha una febbre che supera i 37,5, è quella di rivolgersi prima al medico di famiglia, poi successivamente agli altri numeri che sono stati forniti. Quindi è logico che se faccio uno starnuto in più, se il termometro anche a me va a 37,3, io chiamo il mio medico. E su tutte le telefonate che riceve, ce n'è qualcuna che lei passa avanti perché ritiene che debba essere seguita meglio?
Mi è capitato in due o tre occasioni, cioè febbri persistenti, tossi persistenti, in una persona che comunque non avevo la certezza non potesse essere venuta a contatto, visto che era un ragazzo che insegnava a degli extracomunitari e che, nonostante una terapia antibiotica che gli avessi impostato, continuava ad avere la febbre e la tosse. Poi, successivamente, dopo un contatto con l'ufficio di igiene che mi aveva rassicurato sul fatto che probabilmente non c'erano dei dubbi, però visto il problema che lui era un immunodepresso, abbiamo concordato per una radiografia del torace che comunque ha confermato che aveva solo una virosi respiratoria.
Modena è stata, dopo Codogno e Padova, una delle prime aree dichiarate zona rossa, prima del resto del paese. Come vi siete regolati con le normative che, diciamolo, non erano sempre chiare, che regione da una parte e stato dall'altra vi impartivano?
Abbiamo limitato immediatamente l'accesso all'ambulatorio, quindi con un grosso filtro nell'ambulatorio, seguendo cioè, le indicazioni che c'erano state date, e quindi evitare proprio la sala d'attesa, chiudere la sala d'attesa per evitare il contagio, cercare di tenere sempre comunque segnate le persone che comunque accedevano all'ambulatorio in modo che se ci fosse stato qualche caso sospetto, qualche contagio da poter recuperarlo e comunque c'è un grosso filtro, quindi un filtro primo triage telefonico e successivamente se non avevamo assolutamente dubbi la persona veniva visitata, cioè quindi con tutte le accortezze del caso, insomma.
Quello che sta accadendo sta generando panico, quello che è accaduto prima con voi che siete, diciamo, nel cratere e dopo con tutta l'Italia che è stata chiusa.
Tanto panico da lunedì, questo cioè il delirio, nel senso che la gente proprio ha paura e in ansia, con veri e propri attacchi di panico, veri e propri stati d'ansia, paura anche adesso proprio di muoversi, quindi anche per necessità, per recuperare una ricetta o per andare in farmacia.
Qual è il caso che l'ha colpita di più da questo punto di vista?
Un ragazzo che da lunedì è andato proprio in ansia, con attacchi di panico, quindi cioè che vedeva proprio, gli sembrava di vivere in una situazione di fantascienza e identificava come una sorta di mostro questo virus, per cui l'ho visto, gli ho parlato, sono riuscita a tranquillizzarlo, però a distanza di qualche giorno mi ha ritelefonato e anche proprio al telefono è stato colto da una crisi di pianto e di isterismo, quindi anche un ragazzo abbastanza giovane.
Quindi diventa tutto impossibile anche trattare la normale quotidianità, a parte che il panico è da ricondurre a quello che sta succedendo col coronavirus. Ma quello che mi chiedevo, gli infarti continuano a colpire le persone, gli incidenti purtroppo ci sono, la gente si rompe le gambe e le braccia. Che cosa succede in questi casi adesso? È tutto più difficile.
Io recentemente ho avuto una signora che è caduta, si è fratturata, poi ho verificato, insomma, una frattura del piede, una frattura del braccio, però c'era stato da parte dei parenti il diniego ad portarla al pronto soccorso. Cioè, quindi cioè, si arriva a delle situazioni paradossali per la paura del contagio, ma per la paura del contagio dei familiari. Cioè, quindi alla fine veniva trascurata questa signora anziana, ma non vecchissima, perché comunque i figli avevano paura del contagio.
C'è il contraltare di chi sottovaluta, e nel caso sono tanti quelli che sottovalutano.
Prima sì, adesso meno, anche se qualcuno ancora sottovaluta, insomma, non riesce ancora a percepire appieno la gravità della situazione.
Quando entra in ambulatorio, dottoressa Borghi, c'è tutta una vestizione da fare.
Per noi no, cioè basta il camice al momento, i guanti, una mascherina chirurgica o una mascherina quella FP2, quello che possiamo, siamo riusciti a recuperare perché è impensabile, poi soltanto cioè, se si verifica un contatto cioè con un caso sospetto, allora in questo caso c'è un kit che ci ha fornito l'azienda da mettere.
Un'ultima cosa, le è capitato di entrare in ospedale a Modena? Che atmosfera c'è?
È vuoto l'ospedale, ci sono andata per la distribuzione diretta dei farmaci, però l'ospedale era vuoto. Cioè, quindi, però la gente è educata, mantiene le distanze, questo lo sta facendo, questo sì, quasi tutti sono dotati di mascherina, molti anche dei guanti, però sì, sono stati messi dei paletti, quindi anche cioè, i parenti. Non vengono fatti entrare se non una volta, adesso proprio ancora meno, però c'è l'atrio dell'ospedale, l'ospedale praticamente sono vuoti.
Questo dimostra quindi, secondo lei, che nella normalità gli ospedali sono troppo pieni, ci si va anche inutilmente?
Decisamente. Era diventato forse un luogo di ritrovo, forse anche l'ospedale.